Buongiorno a tutti. Abbiamo già fatto diversi canti che ci hanno introdotto in questo argomento di Cristo, della sua grazia che ha riversato su di noi. È molto bello questo. È qualcosa che cambia il destino eterno di quanti lo accettano, quanti lo accolgono. Non so se a molti di voi è capitato mai di giocare a un gioco da tavola in cui ci sono dei personaggi nascosti e bisogna fare delle domande specifiche. Ogni domanda poi porta a un identikit inequivocabile. Agli occhiali? Ai capelli rossi? Ma allora è Mario. Avete tutti capito di che gioco stiamo parlando? È un gioco degli anni 80 inventato in Inghilterra, indovina chi? Io ci passavo ore e ore con le mie sorelle a giocare, molto bello. Certamente la Bibbia è qualche anno più vecchia degli anni Ottanta. Ci rivela chiaramente e progressivamente il piano di Dio per l'umanità intera. È chiaro che noi possiamo vedere tanti indizi inequivocabili che ci riportano solo ed esclusivamente alla figura di una persona, Cristo Gesù, l'unto, il Messia promesso. Questa cosa è rivelata da sempre, dall'Antico Testamento, sin dall'Antico Testamento, ed è rivelata progressivamente in tutta la sua parola. Oggi leggeremo un brano, vi invito a prendere Marco capitolo 8, Marco capitolo 8, i versetti da 27 a 30. E questo brano ci metterà di fronte a una domanda e per forza di cose anche di fronte a una risposta che dobbiamo dare. I discepoli daranno la loro versione, vediamo se alla fine saremo concordi con loro. Sarà utile comunque sia prima di vedere questo brano andare a guardare da un paio di capitoli prima, perché non tanto esclusivamente per il contesto, ma quanto per farci proprio comprendere che la risposta che i discepoli danno è il prodotto esclusivo della grazia di Dio. E così vogliamo iniziare, farò una panoramica molto veloce io, se volete seguirmi lo potete fare. Iniziamo da Marco capitolo 6, versetti da 30 a 44. Questa è l'occasione in cui c'è la prima moltiplicazione per 5.000 persone. Molte persone andavano a Gesù, le folle in gran numero accorrevano a lui. Al versetto 34, come egli fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i suoi discepoli si accostarono e gli dissero: licenzia la folla, insomma, liquida queste persone, mandale a casa. E Gesù che cosa gli dice invece? Gli dice: date voi da mangiare. Come possiamo farlo? Come possiamo farlo? Ma vedi Gesù quante persone sono? E così Gesù domandò loro: quanti pani avete? Andate a vedere. 5 e 2 pesci. Gesù non risponde con durezza ai discepoli, ma fa accomodare la folla e dimostra la sua identità creatrice, la sua identità messianica. Dalle sue mani scaturisce il pane per oltre 5.000 persone. 5.000 uomini, quindi erano donne, bambini, c'erano tante altre persone in più. Provvede quindi manifestando questa grande potenza. E subito dopo questa occasione Gesù obbliga i discepoli, versetto 45, a salire sulla barca e a precederlo a Betsaida. E lui si ritira sul monte a pregare. E dal monte vede i discepoli che sono affannati in mezzo alla tempesta, sono in difficoltà, non riescono a contrastare e a governare la barca, a contrastare le grandi onde che ci sono. E così che cosa fa? Ha pietà di loro, li raggiunge e stava per sorpassarli. Stava per sorpassarli quando loro, sgomenti e impauriti, si spaventano pensando che fosse un fantasma. Gesù sale sulla barca e dice: non abbiate paura. Non abbiate paura. Sono io. Salì sulla barca con loro, versetto 51, il vento si calmò ed essi erano profondamente stupidi in se stessi, perché avevano visto un fantasma. No, non dice così. Essi erano profondamente stupidi in se stessi perché aveva calmato la tempesta. Non dice neanche così. Perché non avevano capito, versetto 52, il fatto dei pani. Anzi, il loro cuore era indurito. Il loro cuore era indurito. E così, passati all'altra riva, scesero, sbarcarono e come furono sbarcati? Subito. Subito la gente accorse a lui e Gesù fece altri miracoli e guarì tante persone in quel posto, a Gennesaret. Allora, oltre a queste persone, chi manca all'appello? Si radunarono i farisei. I farisei andarono da lui, alcuni scribi, addirittura venuti da Gerusalemme. Non so se abbiamo la mappa, se ce la facciamo a proiettarla, però un po' più grande. Se ce la... Grazie. Stavano molto lontano, diciamo che questa è la zona in cui stanno accadendo le cose. Hanno fatto diversi chilometri per andare da Gesù, per accusare i discepoli che prendevano le cose, il cibo senza mani pulite, impure. E così Gesù che cosa risponde? Li riprende sul fatto che loro, i farisei, si affidavano alle regole, alle tradizioni, e che non è da quello che è di fuori, da quello che uno guarda, che tocca, che contamina l'uomo, ma da quello che c'è dentro l'uomo. E così istruisce la folla, e nello specifico i discepoli, li istruisce proprio sull'importanza di capire questo. Al versetto 18 dice, qualche versetto prima, vogliamo vederlo? Sempre siamo. Eccolo qua. Lasciò la folla, entrò in casa e i discepoli gli chiesero di spiegare questa cosa, non avevano capito. E così dice: ma non capite? Non comprendete? Versetto 21: è dal dentro del cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lasciapia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose escono dal dentro e contaminano l'uomo. È da là che proviene tutto questo. E così si spostano nella regione di Tiro. Non voleva farlo sapere a nessuno, ma ci ricordiamo una donna cananea di quei luoghi, pagana, sirofenicia, corre subito da Gesù. Una donna impura, proveniente da luoghi impuri, che aveva una figlia impura, e gli chiede di aiutarlo. E Gesù risponde alla fede di questa donna, che aveva una fede autenticamente radicata nell'ascolto della parola di Dio. Incredibile. Un'istruzione per i discepoli, un'istruzione diretta. Ah, ma ci domandiamo, avevano ascoltato veramente, avevano capito queste cose? E così si spostano nuovamente, partirono da là e andarono attraversando la Galilea verso la Decapoli, scendendo e arrivarono in questa zona e subito, anche qui, gli condussero delle persone, degli amici, un sordo che parlava a stento. E questa persona, tramite le sette azioni di Gesù, fu liberata, fu sanata. E le persone non potevano nient'altro che dire, versetto 37, egli ha fatto ogni cosa bene. La gente poteva solo avere una buona opinione di Gesù, solo una buona opinione. Fa ancora del bene, moltiplicando pane per 4.000 persone, al capitolo 8. E i discepoli, ancora una volta al versetto 4, dicono: ma come si potrebbe saziare tutta questa gente? Come possiamo dare da mangiare? È incredibile. Gesù non si stanca di mostrare la sua identità, non reagisce, non risponde con ironia, nonostante i discepoli alla domanda di Gesù, come si dice a Roma, l'hanno preso di petto, prendendo anche scherzosamente, ma come possiamo fare questo? Invece Gesù mostra la sua identità verso i discepoli e verso queste persone, erano circa 4.000 persone. Provvede da mangiare per tutti questi, poi li congedò. Subito partiti da là, arrivarono in un altro posto, possiamo vedere anche dalla mappa, dal Manuta, e lì appena arrivarono i farisei, sapendo tutto quello che lui aveva fatto, andarono lì e dice: Gesù, fai un segno, che se sei Dio, mostra un segno dal cielo. Mostraci un segno. Gesù li lascia alla loro incredulità, non risponde a questo. Salì di nuovo sulla barca, passa all'altra riva. Egli la ammoniva dicendo, versetto 15, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito d'Erode. Ed essi tra di loro dicevano a bassa voce, ma è perché non abbiamo preso del pane? Ecco perché ci rimprovera, ci sta dicendo questo. Gesù accortosene. Perché state a discutere del non aver pane? Non riflettete, non capite ancora. Avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite e non vi ricordate. È chiaro che questo, quindi, è quello che caratterizza i discepoli. Avevano una grande superficialità, una grande incoerenza, non erano pronti proprio al sacrificio e alla condivisione. Avevano il cuore indurito. Qui Gesù fa delle domande che racchiudono un po' tutta questa sezione e ci fa vedere proprio le caratteristiche di Gesù. Il versetto 18, 17 e 18, non capite, non riflettete, avete la memoria corta, avete il cuore duro. Non capite ancora. Lo stesso brano parallelo in Matteo ci dice che a quel punto capirono che non si stava riferendo al pane, ma appunto all'insegnamento dei farisei. Eccoci qua che ci troviamo al brano di oggi. Gesù arriva a Bethsaida, viene toccato un cieco dalla sua grazia e si spostano, se ne andò per i villaggi, si spostano a 40 chilometri. Tutti questi spostamenti erano veramente tanti, quindi per questo la zona era vicina. 40 km per quei tempi a piedi non erano molti, e per Gesù. Ah, per noi magari i salutari 5 km sono molto faticosi. Ma in questo caso Gesù si sposta in questa zona, quindi nella zona in cui c'è stato la seconda moltiplicazione dei pani per circa 4.000 persone, e questa guarigione del cieco, e si sposta per le campagne, non voleva farsi riconoscere, si allontana dalla pressione dei farisei che volevano continuamente screditarlo, lo andavano a cercare, mandavano gente da Gerusalemme per screditarlo. Vuole anche allentare la pressione delle folle che subito accorrevano a lui, subito, non perché non voleva avere un'attenzione per loro, ma perché in questo momento aveva qualcosa di importante da dire ai discepoli, qualcosa di fondamentale. Era necessario che i discepoli riconoscessero la natura della sua identità, prima di capire altre cose. E così siamo arrivati al brano di oggi, Marco capitolo 8, versetti da 27 a 30. Vogliamo alzarci un momentino in piedi per chi ce la fa? Leggiamo questo brano e vorrei pregare. Caro Padre, vogliamo adorarti, ringraziarti per la tua parola e vogliamo chiederti, Signore, di guidare la tua parola che possa arrivare dove tu hai preparato. Aiutaci a stare rivolti verso di te, allontana ogni distrazione. E guida, Signore, i nostri cuori che possono essere vicino a te. Benedici questa meditazione, questo tempo, nel nome di Gesù. Amen. Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo. Strada facendo domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Essi gli dissero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. Egli domandò loro: e voi, chi dite che io sia? E Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Possiamo accomodarci, grazie. Così sono pochi versetti, ma ci parlano di cosa pensava la gente intorno alla persona di Gesù, versetto 27 e 28. La risposta dei discepoli alla domanda, versetto 29, troviamo la domanda di Gesù o la risposta dei discepoli. E al versetto 30 l'ammonimento, l'ordine di non parlarne. Così è interessante che si trovano in questo posto pagano, si stanno spostando per le campagne. Vediamo nel brano parallelo di Luca, al capitolo 9, 18. Mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui. È importante quindi osservare che Gesù non stava facendo una meditazione di qualche tipo mentre camminava e non stava neanche facendo una preghiera prima della cena, ma stava cercando un tempo di profonda comunione con Dio, con il Padre. Questo è sempre stato vero nella sua vita, sin dall'inizio del suo ministero, Luca 3. Quando viene battezzato, molti di noi stiamo leggendo insieme i Vangeli e l'abbiamo letto qualche giorno fa, in questa settimana, viene battezzato e quando sale sull'acqua, dall'acqua, mentre dice, egli pregava, il cielo s'aprì, mentre egli pregava. È valido in tante occasioni del suo ministero, quando la sua fama si espandeva, quando era con i discepoli, prima della tempesta. Era sul monte a pregare. È valido, è così presente nella sua vita che i discepoli a un certo punto gli fanno la domanda: Gesù, ma insegnaci a pregare. E così Gesù ci ha lasciato la preghiera del Padre nostro. Questa preghiera così carica, intensa, di realtà eterne, ci mostrano quello che Dio vuole che noi chiediamo al Padre. Quello che Dio vuole che noi chiediamo al Padre. E così questa lotta in preghiera arriva fino al Getsemani, in cui sudore misto a sangue, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Si sottomette al Padre, voleva allontanare questa cosa, ma si sottomette al Padre. E questa preghiera continua fino alla croce, dove ha potuto dire tutto è compiuto. Così è incredibile perché di fronte a questo ci sono tante altre occasioni, però di fronte a questo mi sento in difficoltà, mancante. Abbiamo fatto anche un periodo che abbiamo riflettuto sulla preghiera. È necessario incoraggiarci sulla cercare di pregare al Signore, a Gesù, anche durante la nostra giornata, mentre siamo al lavoro, mentre facciamo le faccende di casa, mentre stiamo per andare a un appuntamento importante. Gesù è lì, è pronto ad ascoltare le nostre richieste, le nostre invocazioni, i nostri ringraziamenti, la nostra riconoscenza. Gesù vuole un rapporto personale con me, con te. E quindi strada facendo, prima di tutto, però deve essere conosciuto per quello che è. E domanda: chi dice la gente che io sia? Chi dice la gente che io sia? Essi gli dissero: alcuni Giovanni il Battista. Giovanni il Battista fu imprigionato da Erode e poi fu decapitato, in Marco 6 lo possiamo leggere la storia. E in quell'occasione, proprio in quel periodo, finì il ministero di Giovanni, iniziò quello di Gesù. E quindi le persone credevano che le potenze miracolose che agivano in Gesù provenivano dal fatto che Giovanni era morto, era resuscitato e stava facendo queste cose grandissime. Anche lo stesso Erode concorda con quello che dice la gente, E dice al versetto di Marco 6,16: per questo agiscono in lui le potenze miracolose. Altri dicevano che era Elia, il profeta Elia. C'è una profezia in Malachia 4,5 che parla di questo. Altri, uno dei profeti, tornato in vita. In Luca 9 ci dice uno dei profeti che è resuscitato, Marco 16, altri Geremia, uno dei profeti dell'Antico Testamento risorto dai morti. Non capivano quindi con precisione chi fosse, riconoscevano questo profondo legame con Dio. All'epoca chi aveva questo profondo legame con Dio erano i sacerdoti, che avevano questo rapporto, erano intermediari con Dio, ma sapevano che non rientrava Gesù nel lineaggio sacerdotale, quindi la risposta più plausibile era che era un profeta, ma non riuscivano bene ad identificarlo. Ma non solo un profeta, perché erano anche confusi, avevano un'idea limitata. Infatti, nella prima occasione della moltiplicazione dei pani per 5.000 persone, alcuni, vedendo quello che lui aveva fatto, volevano rapirlo per farlo re. E Gesù, capito questo, se ne andò. Se ne andò. Quindi la gente cercava Gesù per rispondere ai loro bisogni fisici piuttosto che quelli spirituali. Si interessava alla figura di Gesù per cose molto pratiche. Non avevano capito chi era Gesù. Quindi c'era una grande confusione intorno alla figura di Gesù, a chi era Gesù. Non vi sembra che pure oggi è così? Anche oggi le persone cercano di rispondere ai bisogni occasionali. Aiutati che Dio t'aiuta. Finché ce la faccio, mi impegno, do tutto e poi quando proprio non ce la faccio più, faccio una preghiera a Dio. Prega Gesù, ma sarà un po' impegnato, chissà se mi può ascoltare. Un'altra cliente mi ha detto: guarda, io sono cristiana e prego ai santi, però il mio preferito è Gesù. Quando ho veramente un problema, io prego a Lui. Avere una buona opinione di Gesù, essere il preferito, non basta, non serve. È chiaramente necessario ben altro. E così egli domandò loro, fa una domanda diretta, una domanda aperta ai discepoli: e voi chi dite che io sia? Inoltre, i 2 anni di ministero, Gesù non ha mai fatto questa domanda. Non è che gli sta domandando: che pensate, come ho risposto a quei farisei, visto che stiamo facendo questo discepolato, che pensate di come ho risposto ai farisei? Che pensate di questa occasione in cui ho fatto del bene a queste persone? Che cosa avete? No, non gli sta domandando questo, gli sta domandando la natura della sua identità. Gli sta domandando la natura della sua identità. È una domanda che si ripete in tutti i Vangeli. Ma voi? Chi dite che io sia? E così troviamo la risposta dei discepoli. A primo impatto, in una prima lettura, ho letto e Pietro gli rispose, quindi mi veniva in mente, ma forse la risposta di Pietro. In realtà, se noi guardiamo tutti i Vangeli, ci rendiamo conto che Pietro molto spesso prendeva l'iniziativa per rispondere. E i discepoli interi, insieme, come gruppo, erano concordi. Basta girare 2 pagine, in Marco 10, versetto 28, Pietro gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Gesù risponde, poi gli risponde, ma ancora in Giovanni 6, 68, Giovanni 6, 68 dice: Gesù vuole testare la loro lealtà, perciò Gesù disse ai discepoli: non volete andarvene anche voi? Non volete andarvene anche voi? Parla a tutti i discepoli. E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. È chiaro, quindi ci sono altre cose, ma insomma altri versetti di riferimento, ma è chiaro che Pietro molto spesso prendeva questa iniziativa. E mi viene in mente che anche è una risposta, un'affermazione data da tutti i discepoli, perché al versetto 30 dice: egli ordinò loro di non parlare a nessuno, di lui a nessuno. È un ammonimento rivolto a tutti. È un ammonimento rivolto a tutti. E qual è questa affermazione? Questa affermazione è: tu sei il Cristo. Tu sei il Cristo. Matteo 16, il figlio di Dio vivente. In Luca 9, il Cristo di Dio. Allora, il termine Cristo non è un soprannome. Non voglio scandalizzare nessuno, ma noi qui a Roma, quando diciamo siamo tanto tempo con una persona, poi ci viene da dargli affettuosamente un soprannome, no? Non è questo il caso. Non stanno dando un soprannome a Gesù. Ma è un termine specifico, è un titolo, vuol dire unto, la parola in greco vuol dire unto, significa consacrato per un incarico specifico. Vi ricordate Davide, il re Davide? Prima di diventare re, venne consacrato, venne unto per questo incarico. La parola equivalente è Messia in ebraico e troviamo tanti riferimenti anche nel Nuovo Testamento che ci parlano di questo. Ne sono diversi, però non vogliamo leggerli tutti. C'è in Atti 4, 27, ancora in 10, 37, 38, e Ebrei 1, 9. Ce ne sono veramente tanti, però vogliamo prendere solo Atti 4, 27, 30, perdonatemi, Atti 10, 37 a 38. Atti 10, 37 a 38. Eccolo qua. E qui ancora è Pietro che sta parlando, cominciò a parlare e disse: voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui, Dio era con lui. Ci sono tanti brani che parlano quindi di Gesù, che è Cristo, l'unto, il Messia promesso. Tanti brani che iniziano sin dall'Antico Testamento, da Genesi, quando l'uomo decise di ribellarsi a Dio nel giardino e Dio non poté lasciarlo alla sua presenza, lo allontanò, ma prima di allontanarlo gli lasciò la promessa. Lasciò la promessa in Genesi 3,15, questa promessa che attraversa poi Abramo, Isacco, Giacobbe, che attraversa tutto il popolo di Israele, passando anche attraverso i profeti, c'è cioè Daniele che parla di questo regno, del giudizio. In seconda Samuele anche 7,13, la promessa per Davide di questo regno che non sarà mai smosso, stabile per sempre. In Geremia, in Isaia, Isaia, quando arriva Natale leggiamo sempre questi brani, ci piace veramente leggere questi brani che ci ricordano della nascita, dell'incarnazione di Gesù. Ma c'è tra tutti questi brani qualcosa che mi ha colpito veramente tanto, Isaia 61, perché è lo stesso brano che poi viene riportato, e molti di voi già penso che sanno dove stiamo andando, in Luca 4. Quindi, se avete la Bibbia cartacea, mettiamo un dito in Isaia 61, come dice Jonathan, e poi l'altro dito lo teniamo in Luca 4, Luca 4, 18 a 21. Vogliamo vedere Isaia 61 che dice, parlando di Gesù, di questo Messia, Cristo: lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, poiché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti. Spostiamoci con il Luca 4, in cui Gesù si reca a Nazaret. Gesù si reca a Nazaret dove era stato allevato, va in giorno di sabato gli viene dato il libro del profeta Isaia e apre in questo brano. Trova quel passo dove è scritto, il versetto 18: Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il libro e resolo all'inserviente si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Ma perché gli occhi di tutti erano fissi su di lui? Vediamo in Isaia un attimino, dopo che ha detto tutte le azioni che fa Gesù, che farà questo Cristo nel versetto 1. Al versetto 2 dice per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio. Mentre in Luca non parla del giorno di vendetta, ma parla di quest'anno di grazia, quest'anno accettevole, e si ferma qui. E Gesù aggiunge, egli prese a dire, la commenta così, oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito. L'anno di grazia è iniziato con Gesù, è un anno accettevole, un anno aperto, non bisogna aspettare ogni 25 anni. Gesù è la porta aperta che conduce al Padre, che conduce a Dio. Lui è il Cristo promesso. Discepoli l'hanno riconosciuto, l'hanno affermato. Sono stati bravi? Abbiamo fatto quella panoramica, abbiamo visto le caratteristiche dei discepoli. Matteo 16 ci rivela che Gesù stesso gli dice: Non sangue e carne ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Una rivelazione per grazia da parte di Dio. L'uomo naturale, con i propri sforzi, non può arrivare a Dio. L'uomo naturale non può afferrare quello che Dio vuole. È possibile solo attraverso questa grazia che Dio fa. Solo attraverso la sua grazia. Ordinò loro che non dovevano dirlo a nessuno, perché quest'opera di Gesù non era ancora stata completata. Era necessario però, prima di tutto, che fosse fissata questa affermazione nei loro cuori. Poi Gesù certamente, nei versetti successivi, insegna loro che era bisogna che il figlio dell'uomo fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. E poi insegna ancora loro sull'importanza di seguire Gesù, di seguire Gesù, quello che caratterizza un discepolo. E nonostante questa affermazione, capitanata da Pietro, vediamo che non avevano ben afferrato questo. Vediamo che non era chiaro nei loro cuori bene tutto quanto. Infatti, poco più avanti, Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Gli stessi discepoli, insieme a Pietro, lo rinnegarono alla croce, si allontanarono da lui. Gesù è quel Redentore promesso, Dio potente, Principe della pace, il Consolatore, Padre eterno. Non è una cosa tra le tante. Gesù è prima di tutto. Certamente ci sono molte religioni, molte filosofie, molte terapie che vogliono aiutarci, ma tutte richiedono qualcosa. Tutte richiedono qualche cosa. Affidarsi a Gesù è un'altra storia, è qualcosa di reale, di concreto, è una fede logica e razionale, è una fede storica. Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 1, racconta, dice, testimonia l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Quel Gesù storico è il Figlio di Dio, è Dio stesso incarnato. Un'altra cliente mi ha detto, bellissimo Valerio, però questa fiducia che tu hai, questa fede, è qualcosa che ti devi sentire. La rispetto, ma te la devi sentire questa chiamata. Attenzione perché se stai leggermente afferrando stamattina queste parole che stiamo dicendo, se Dio sta permettendo che tu puoi capire qualche cosa di quello che stiamo dicendo, è chiaro che sei esposta a questa realtà. Non sono le mie parole, la mia abilità nella spiegazione, ma è Cristo stesso che ti sta chiamando. È Cristo stesso che ti sta chiamando. Ti sta dicendo chi sono io per te. La Bibbia ci rivela chiaramente che non esiste nessun giusto, neppure uno, che tutti, come abbiamo pregato prima, sono peccatori e privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Siamo concepiti e nasciamo nel peccato e nelle conseguenze di questo peccato. Abbiamo visto la natura del cuore dell'uomo. Per poterlo ricevere è necessario però ravvedersi e credere al Vangelo. Quindi capire che quello che io penso, che quello che io faccio, che quello che io voglio non è allineato con quello che Gesù, che Dio vuole. E che con qualsiasi sforzo che posso fare, dice vabbè, ma io sono una brava persona. Basta una cosa sola, per non poter stare con Dio, alla presenza di Dio. La buona notizia quindi è che Gesù ha risolto questo problema in Cristo. E come posso fare per accogliere Gesù? Difficile questa parola. Che vuol dire accogliere Gesù? La Bibbia stessa ci aiuta e ci dice che questa è la parola della fede che noi annunciamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Oggi è un giorno di salvezza, oggi è ancora una possibilità. L'anno di grazia è ancora aperto per chiunque ci sta ascoltando anche da casa. Così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Lo ripetiamo, non sono nostre parole. È Cristo stesso che sta chiamando, è Cristo stesso che sta dicendo, ma tu chi dici che sono? Dio è il creatore che si incarna nella figura di Gesù. Prende il giusto giudizio, si scatena tutta l'ira di Dio su di lui alla croce. Si sostituisce a noi, a chiunque accetta questo dono, per darci la vita. Lui è la via, la verità. È la vita che porta a Dio, che salva. È necessario però passare non da una preparazione teologica, devo leggere tanto la Bibbia, devo fare un'esperienza, non da qualche cosa che ci viene insegnato da qualcun altro, un impegno, un lavoro che io faccio, da esperienze che vivo, solo opera di Dio. È necessario passare da questa affermazione, tu sei il Cristo. È un'opera di grazia che compie lui. Un messaggio importante, non solo per chi ancora non ha accettato Gesù, ma anche per me e te, che abbiamo accettato Gesù come nostro personale Signore e Salvatore. Perché confessare questo e ricordarlo ci porterà ad avere una considerazione più seria di tutto quanto, e questo determinerà il modo in cui viviamo per lui. E come siamo disposti per fede a seguirlo. Ricordare e confessare questo, anche se hai Gesù nel cuore, da 10, 20, 50 anni, determinerà ancora oggi il modo in cui io vivo per lui e come sono disposto per fede a seguirlo. Quando i discepoli hanno capito questo per grazia, Gesù non è stato aggiunto alla loro vita, ma sostituito a tutto e a tutti. È stato sostituito a tutto e a tutti. È necessario, dopo aver capito questo, anche parlarne agli altri. Lo sappiamo. Vogliamo solamente ricordarci facilmente tre cose che dobbiamo dire. Dobbiamo dire di Cristo. Dobbiamo dire tu sei il Cristo. Dobbiamo dire ai nostri amici, ai nostri vicini, ai nostri conoscenti. Dobbiamo parlare del peccato e della sua morte sostitutiva. È necessario. E dobbiamo parlare della necessità della sua resurrezione. La tomba è vuota. Il sacrificio che Gesù ha fatto di sostituzione è stato gradito da Dio. Quindi chiunque si affida a Cristo, non c'è più nessuna condanna per lui, per lei. È necessario perché ricordare queste tre cose, perché tutte le religioni, tutte le filosofie, tutte le terapie vogliono sicuramente aiutarci, elevarci, vogliono salvarci. Dal misero stato in cui sono, ma sono incomplete perché chiedono delle opere. Invece Gesù alla croce ha fatto tutto lui, tutto è compiuto. Alla croce è tutto compiuto. Dobbiamo condividere il Vangelo con le parole che abbiamo, certamente. Ognuno di noi è diverso, per tanti motivi, e lo possiamo fare in maniera diversa. Questo è utile, lo dobbiamo fare questa settimana. Ancora ci vogliamo incoraggiare in questo. Con le parole che abbiamo ricevuto, con quelle che leggiamo nella parola di Dio. E così vogliamo vedere velocemente un piccolo esempio in Atti 3, Atti 3, 19 a 21. Atti 3, 19 a 21. È chiaro che quando abbiamo avuto l'occasione, vuol dire che siamo arrivati a un punto di confidenza, di conoscenza, di ascolto, 80% ascolto, 20% parlare. Ascolto con queste persone, con questi amici. E possiamo dirgli anche queste parole, possiamo farle nostre. Dobbiamo dire queste parole. Ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati. E affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Hai ragione, Valerio. Lo devo fare, ma tu non sai che momento sto passando. C'ho delle difficoltà in famiglia, non sto neanche troppo bene con la salute, ma mi è uscita una cosa che devo cercare di risolvere, più o meno grave. C'è una cosa meravigliosa che mi sta per accadere. E devo. Io amo Gesù, però mi sto per sposare. Io non posso capire quello che tu stai passando e non sto dicendo che queste cose non sono vere, ma Gesù Cristo lo capisce. Gesù Cristo capisce tutto. E stamattina, come ha fatto con i discepoli, in cui non c'è mai stato un rimprovero con durezza, ma sempre con amore per rialzare, sempre con amore per rialzare. Ancora questa mattina Gesù vuole che noi gli chiediamo di allinearci alla sua volontà. E quello che abbiamo capito di questo che abbiamo riflettuto stamattina, che stiamo capendo in questi giorni, dalla nostra lettura personale o dalla condivisione che abbiamo fatto con qualche amico, qualche amica qui della nostra chiesa, noi decidiamo non solo di allinearci a questo, ma di sottometterci a quello che lui vuole, alla sua parola. Perché questa buona notizia che ci ha afferrato e ci ha strappato dal destino che meritavamo è potente ancora oggi per lavorare nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra mente. A questo punto ogni cosa che affrontiamo, che viviamo, sia cose molto belle, estremamente belle, importanti, cose anche estremamente tristi, sofferenze che si prolungano nel tempo, ferite che non sembrano mai richiudersi, non saranno secondarie o meno importanti. Per Dio sono importanti, per Dio sono importanti, ma sono coinvolte a 360 gradi, in quanto Lui, Gesù Cristo, è il centro della nostra vita. Lui è il centro di tutto, è l'essenza della nostra vita, e se Lui è centro, possiamo stare tranquilli. Perché anche queste cose che intorno ci possono attirare, anche io vivo per priorità, tutto tutti quanti lo facciamo, ma queste cose che ci vogliono attirare, ci vogliono magari dominare, vogliono spaventarci in alcuni casi. Non potranno averla vinta perché saranno abbracciate e vinte dalla grazia irresistibile di Cristo. Saranno abbracciate tutte queste cose che sono intorno a noi, con Gesù al centro, dalla grazia irresistibile di Cristo. Potremmo certamente quindi vivere anche per Lui in quello che stiamo passando, attraversando e riposando attivamente in Lui, nelle sue certe promesse che sono vere, con lo sguardo rivolto al suo eterno regno glorioso e che aspetta tutti quelli che sono in Cristo Gesù. Quindi che il Signore ci benedica. Amen. Grazie, caro Padre, perché tu hai mandato Gesù Cristo che ha cambiato il destino eterno della vita di quanti si sono affidati a Lui. E desideri che noi possiamo avvicinarci a Te come siamo, confessare e lasciare gli ostacoli che ci bloccano ad andare avanti con Te. Riconoscerti come Cristo nella nostra vita. Potere, se non l'abbiamo fatto, iniziare un rapporto con Te. Se invece l'abbiamo fatto, andare avanti, Signore, grazie perché tu ancora oggi riversi su di noi la tua bontà, la tua grazia, Signore. Aiutaci a riconoscerlo, aiutaci a essere grati, a vivere della gioia della tua salvezza. Uno spirito volenteroso ci sostenga. Insegneremo le tue vie ai colpevoli, i peccatori si convertiranno a te. Questa è la preghiera del salmista, che possa essere anche la nostra e possiamo vivere, Signore, ogni giorno sempre di più per te, con te al centro. Benedici i nostri cuori, le nostre menti. Preghiamo tutte queste cose nel nome di Gesù, con ringraziamento. Amen.
Amen.